Buonasera a tutti e a tutte.
Buonasera.
Ciao Lorenzo, ciao Eli, ciao Marco, ciao Stefania, sono i relatori di stasera. Benvenuti.
Ciao.
A questo appuntamento di Criticity Futuri Urbani. Stasera, come anticipato, abbiamo come ospiti Codesign Toscana e Fondazione Innovazione Urbana. E lascio la parola a Lorenzo che ci mostra le citazioni di stasera che abbiamo anticipato con i relatori. E come sempre siamo in diretta qui su Google Meet e su Facebook. E niente, grazie per la partecipazione e buon ascolto a tutti.
Buonasera. Ditemi sempre se vedete il mio schermo.
Lo vediamo.
Benvenuti appunto a Eli, Marco e Stefania, rispettivamente Eli e Marco di Codesign Toscana e Stefania di Fondazione Innovazione Urbana di Bologna. E stasera l'incontro è facilitare la partecipazione cittadina nei processi di city making ed è uno degli incontri di questo primo ciclo di conferenze sul tema della città. E le citazioni di stasera sono le seguenti. Fantastica sfida abbiamo davanti a noi. Raramente il cittadino ha avuto una tale occasione di rimodellare la città per farne qualcosa che gradisce e che anche gli altri gradiranno. Se ciò significa lasciare spazio all'incoerente, al cattivo gusto o alla stravaganza, ciò fa parte della sfida, non del problema. Progettare una città ideale è facile, ricostruirne una che sia vitale richiede immaginazione. Questa è la citazione di Jim Jacobs da Città e Libertà. Mentre quest'altra. I processi dal basso rappresentano in modo sempre più convincente una domanda di spazi da riconvertire a nuove forme d'uso collettivo, disintermediando i classici passaggi della società civile organizzata. Sono processi che riscoprono il valore dell'informale e rigenerano le forme giuridiche, così come il carattere autentico di promozione sociale dell'associazionismo e la capacità della cooperazione, di mutualizzare non alternativamente produzione o consumo, ma l'interfaccia tra domanda e offerta secondo modelli di coproduzione. I relatori di stasera, che appunto rappresentano le realtà di Codesign Toscana e Fondazione Innovazione Urbana, diciamo che lavorano nei territori appunto per quanto riguarda la creazione di progetti urbani attraverso pratiche di co-design e coprogettazione con i cittadini. E io non so, forse facciamo parlare subito a Stefania e poi insomma, ci gestiamo via via il confronto e do subito la parola a Stefania, scusate, ok, che appunto è di Fondazione Innovazione Urbana e vi spiegherà lei un po'. Che realtà è? Buon ascolto.
Grazie Lorenzo, grazie Emma per l'invito. Io sono Stefania Paolazzi della appunto, Fondazione Innovazione Urbana e oggi vi racconto un po' come abbiamo interpretato noi poi, diciamo, anche queste due citazioni che hanno aperto questo incontro di questa sera e come lo sta interpretando la Fondazione sul territorio di Bologna in collaborazione con l'amministrazione comunale e l'università in particolare, ma anche con la città metropolitana e altre istituzioni locali. Faccio partire la presentazione, poi voi mi dite se la vedete o meno. Così. Aspetta che ogni volta è. La vedete?
Sì, la
Sì, la
vediamo.
stiamo iniziando a vedere.
Ok. Allora riavvio anche la presentazione. Ok. Allora, appunto, come vi dicevo, vi racconto un pochino qual è il contesto generale e qual è un po' il percorso in cui si inserisce, diciamo, l'attivazione di processi di partecipazione e di ingaggio della cittadinanza che abbiamo portato avanti in questi 4 anni, diciamo, sul territorio bolognese, e poi magari in un secondo momento, attraverso le domande, andiamo un pochino più in profondità su metodi, strumenti e pratiche. Allora, io sono Stefania, ho 30 anni, sono laureata in scienze politiche, quindi non sono una designer. Ho fatto poi un master in Smart Communities Design and Management, che era, diciamo, un tentativo dell'Università di Bologna di coniugare, diciamo, gli studi di ingegneria informatica con gli studi di scienze sociali, e appunto da 4 anni sono Project e Community Manager per la Fondazione Innovazione Urbana, dove mi occupo principalmente di strategie di ingaggio e innovazione delle politiche pubbliche. Diciamo che quando sono arrivata a Bologna 4 anni fa mi sono trovata in un contesto completamente diverso da quello in cui sono nata. Io sono nata a Trento e avevo studiato scienze politiche a Firenze. E quando sono arrivata a Bologna sono rimasta molto sorpresa, e anche positivamente sicuramente, dal fatto che mi trovavo finalmente in un contesto dove si sentiva che le cose succedevano e succedevano da molti anni. Nello specifico, diciamo che fin dal 2014 la città di Bologna ha iniziato a sperimentare in ambito di partecipazione, attivismo e attivismo civico e collaborazione. E quindi nuove pratiche di, appunto, di innovazione della pubblica amministrazione e di collaborazione con la cittadinanza. Questo perché Bologna, da un lato, ha un tessuto sociale che è molto predisposto a questo tipo di iniziative, e soprattutto perché c'era un'effettiva domanda dal basso di attivazione. È il 2014 quando l'amministrazione comunale bolognese assume e inizia a implementare il regolamento per i beni comuni. È un regolamento che permette di costruire dei patti di collaborazione tra cittadini organizzati o non organizzati e amministrazioni pubbliche, e diciamo che questo regolamento attiva un po' una storia di iniziative e riforme amministrative e diciamo, sperimentazioni che oggi chiamiamo un po' le politiche della collaborazione bolognese. Che sono state sempre trainate da una, diciamo, costante richiesta da parte della cittadinanza di avere strumenti che favorissero l'attivazione. Nello specifico, la leggenda narra che dietro al regolamento dei beni comuni, poi non è una leggenda, ma in realtà è veramente andata così, ci sia stata una forte richiesta da parte dei cittadini di prendersi cura dei beni comuni urbani, che possono essere considerati degli spazi pubblici, dei giardini o anche degli spazi abbandonati. E quando si sono presentati dall'amministrazione a chiedere se potevano agire su questi spazi, l'amministrazione li ha rimandati a 4 settori diversi del comune, quindi dell'amministrazione comunale, e diciamo, li ha fatti entrare in una serie di pratiche burocratiche molto stancanti per un cittadino che vuole semplicemente magari vedere risistemato lo spazio sotto casa per poterci andare con i propri figli, e quindi da questa esigenza di non poter più stare all'interno di schemi estremamente burocratici, e soprattutto di riconoscere che gli attori che sono attivi sulla città non sono soltanto gli attori pubblici istituzionalmente intesi, ma sono anche i cittadini, è iniziata appunto questa storia di costruzione di politiche per la collaborazione nella città. Ultimo tassello, diciamo, di questa storia che vedete rappresentata in questa infografica è la nascita dell'immaginazione civica e dei laboratori di quartiere, che sono appunto condotti da Fondazione Innovazione Urbana. Lo strumento che attiva questo tipo di strumenti, diciamo, questo tipo di iniziative è il Piano Innovazione Urbana, che è di fatto una strategia che mette insieme opportunità, strumenti, risorsi, spazi e competenze, che viene scritta nel 2016, che ha come orizzonte il 2021 e che si dà diciamo alcune priorità di azioni, e tra queste priorità di azioni c'è quello di passare da la partecipazione civica, l'attivazione della cittadinanza come iniziative sporadiche, a costruire un vero e proprio metodo, un vero e proprio ecosistema di partecipazione civica e di ingaggio della cittadinanza all'interno dei processi di costruzione delle politiche pubbliche della città. Come vedete, il piano costruiva tutta una serie di risorse che avevano natura europea fino alla natura di, diciamo, di quartiere, e metteva insieme queste risorse, quindi predisponendo anche degli diciamo dei finanziamenti che potevano sostenere e implementare diciamo gli sforzi di attivismo civico della cittadinanza. Gli obiettivi erano appunto vari, come potete vedere, le fonti di finanziamento altrettanto, e anche le azioni previste erano molte, però appunto nel corso degli anni siamo riusciti diciamo attraverso diciamo, questo strumento dei laboratori di quartiere, che tra poco vi racconto, a diciamo, anche permeare altre azioni del piano innovazione urbana con diciamo, la collaborazione e l'immaginazione civica come metodo. Il piano innovazione urbana prevedeva inoltre diciamo che a occuparsi di questo, a monitorare un po' questo piano, ci fosse anche un nuovo ente con una natura particolare, che è appunto la Fondazione Innovazione Urbana, che è un laboratorio di analisi, comunicazione, elaborazione e coproduzione sulle trasformazioni urbane, e che ha come obiettivo quello di affrontare le sfide sociali, ambientali e tecnologiche della città. La fondazione ha tre aree principali in cui si organizza: una parte che appunto si occupa di attività di informazione e promozione del territorio e della cultura urbana, che era il vecchio Urban Center della città di Bologna, che poi si è trasformato in fondazione. L'area dell'immaginazione civica, che è appunto quella dedicata all'attivazione di percorsi partecipativi di coproduzione, e infine un'ultima area, che era quella che si chiama cartografare il presente, che ha come obiettivo quello di analisi e documentazione delle trasformazioni urbane, con una particolare attenzione ai dati aperti. La fondazione è un ente che ha una forma giuridica un po' particolare, nel senso che, come vedete, i fondatori sono il Comune di Bologna e l'Università di Bologna, e quindi è uno spazio un po' ibrido in cui si incontrano le politiche pubbliche, la dimensione di ricerca, ma anche nell'immaginazione civica tutto quello che è l'attivismo dei cittadini, delle comunità, delle associazioni della città, e quindi diciamo che siamo un po' una piattaforma che sta a cavallo delle interstizioni tra questi diversi ambiti di azione. L'obiettivo che ci ispira, o comunque il metodo che stiamo cercando di promuovere attraverso la fondazione, è quello della governance urbana quintupla elica, ovvero quella in cui si riescono a far dialogare le istituzioni con il mondo della ricerca, con il mondo delle imprese, con le associazioni di corpi intermedi e con le comunità informali e i cittadini. Uno degli strumenti, diciamo, lo strumento che maggiormente ha promosso, diciamo, l'elaborazione di pratiche di ingaggio civico, di attivazione civica e di immaginazione civica, dal 2017 sono stati i laboratori di quartiere. E i laboratori di quartiere sono, non dovete immaginare uno spazio fisico predefinito, quindi non è come le case di quartiere di Torino, diciamo che i laboratori di quartiere sono più uno spazio relazionale, che sono, diciamo, un'iniziativa che è stata attivata con lo scopo di coinvolgere in modo stabile le comunità e i cittadini all'interno del piano innovazione urbana, attivando e gestendo di volta in volta dei percorsi partecipativi strutturati che comunicano fra loro su aree specifiche, spazi pubblici, edifici della città, ma appunto che diciamo, sono dei percorsi che sono sempre contenuti in un quadro strategico più ampio, per permettere a questi processi di continuare a interagire fra loro e di trovare delle sinergie affinché siano, diciamo, dei processi integrati e non isolati o scomposti. L'obiettivo appunto era quello di collegare in maniera stabile ogni anno le risorse che venivano, diciamo, delle risorse che dovevano essere indirizzate dalla pubblica amministrazione con le potenzialità e le reti che nascevano sul territorio, che nascono sul territorio dall'impegno diretto dei cittadini, delle associazioni e delle comunità per garantire degli spazi costanti e stabili di coinvolgimento della cittadinanza e anche per garantire spazi di legittimazione delle istanze dei cittadini. I laboratori di quartiere, quindi avendo questa esigenza di essere stabili, iniziano a prendere delle forme più organizzate e iniziamo, diciamo, la fondazione inizia ad immaginare dei processi che siano abbastanza stabili o quantomeno riconoscibili in alcune fasi. Diciamo, un ciclo completo di un laboratorio di quartiere che prevede varie fasi e vari strumenti sarebbe delineato da questi sei momenti, diciamo, da queste sei fasi. Un primo allineamento interno con i settori dell'amministrazione e i quartieri della città per costruire la cornice, per individuare il contesto, quindi sapere quante risorse sono presenti un anno dedicate al territorio e alla partecipazione, capire quali sono le priorità dei quartieri, quali sono le priorità dell'amministrazione. Una seconda fase in cui si fanno emergere le priorità invece del territorio e quindi Fondazione chiama, raccolte rappresentanti della cittadinanza, i portatori di interesse, che non dovete immaginare che siano i portatori di interesse come le rappresentanze sindacali, Confindustria, questi rappresentanti, diciamo, classicamente intesi un po' come corpi intermedi del Novecento, ma sono magari i rappresentanti o i presidenti di alcune associazioni di quartiere, oppure sono dei leader informali di quartiere che però hanno sotto controllo la situazione di una parte specifica della città. E quindi con un primo confronto con queste persone ci permette di avere da una parte dei dati sul territorio e dall'altra parte di iniziare anche a ricostruire la mappatura delle reti dei soggetti che devono essere coinvolti nella fase di ideazione dei laboratori, che è una fase in cui ci sono i cittadini, è una fase di apertura maggiore, che portano le loro idee appunto implementare all'interno di alcune priorità emerse e idee che vengono poi coprogettate con un incontro fra tecnici comunali e proponenti dei progetti. In alcuni casi, come nel caso degli strumenti come il bilancio partecipativo, oltre alla coprogettazione c'è una condivisione e un voto dei progetti, quindi c'è di nuovo una fase di ulteriore apertura per cui ingaggi la cittadinanza a decidere quali progetti finanziare e poi c'è la fase di esecuzione e monitoraggio. I laboratori di quartiere così organizzati diciamo, ci hanno offerto un metodo stabile per affrontare temi diversi a scale diverse nella città, quindi scale di zona, scale di quartiere, scala urbana. Noi, diciamo, come fondazione applichiamo un metodo di lavoro e diciamo, delle fasi, dei cicli di lavoro che ci permettono di coinvolgere in maniera sistematica la cittadinanza e arrivare a ottenere degli obiettivi abbastanza concreti e degli output che possono poi essere rimandati all'amministrazione per essere finanziati o per essere inseriti in programmazioni e priorità della municipalità. In questi anni i laboratori di quartiere hanno, diciamo, promosso diverse iniziative, dal bilancio partecipativo alla identificazione delle vocazioni d'uso di 11 edifici pubblici che dovranno essere riqualificati in tutta la città, diciamo, i processi di informazione e ascolto nei quartieri per il piano urbano e per la mobilità sostenibile, ma anche dei laboratori tematici come il laboratorio Spazi, che diciamo, è una cosa estremamente, a mio parere, è un'innovazione estremamente interessante perché ridiscute o comunque inizia a chiedersi quali possono essere politiche e strumenti nuovi per l'affidamento e la gestione di immobili di proprietà comunale che non siano solo ed esclusivamente le procedure di bando pubblico. Qui vedete un po' quali sono stati un po' i numeri di questi 4 anni, quindi abbiamo incontrato, diciamo, 13.000 persone più o meno e abbiamo coinvolto nel voto e in un numero spropositato di incontri numerosi cittadini e siamo riusciti ad arrivare con molte proposte per il bilancio partecipativo, che sono proposte poi di modifica, rinnovamento della città, che se anche non vengono finanziate con il bilancio possono essere prese in carico dall'amministrazione con le comunità. E diciamo, abbiamo finanziato dei progetti dedicati allo spazio pubblico, al rinnovamento di edifici pubblici e da questa grande azione di ascolto che noi facciamo sul territorio, ogni anno o ogni 6 mesi andiamo a individuare delle linee di priorità che vengono comunicate ai quartieri e all'amministrazione comunale, che poi quando costruisce i bandi li costruisce sulla base di dati qualitativi raccolti sul quartiere. In questo lavoro, e poi se siete interessati a particolari, diciamo, informazioni sul ciclo di lavoro e sugli strumenti, andiamo in profondità, stiamo mettendo, diciamo, in fila quali sono alcune costanti o alcuni elementi che vanno a contraddistinguere questo approccio che noi chiamiamo un approccio di prossimità, intesa come prossimità relazionale, prossimità con i bisogni del territorio. E diciamo, stiamo individuando quali sono le maggiori linee di innovazione e cambiamento che ci permettono di strutturare questi processi di coinvolgimento della cittadinanza. E quindi quello che per noi è alla base dell'approccio di prossimità è innanzitutto la scelta dei territori, dei luoghi in cui andiamo ad attivare i laboratori o le iniziative della fondazione. In questa slide vedete delle mappe che sono chiamate mappe della fragilità, che sono state costruite dal Comune di Bologna con una serie di indicatori demografici, sociali ed economici che sono stati, diciamo, che sono stati rilevati e poi utilizzati per andare a individuare nella parte della città quali fossero le zone che avevano più bisogno di intervento. E quindi Fondazione, prima di decidere dove attivare dei laboratori, cerca di individuare quali sono le aree che hanno più bisogno e discute con l'amministrazione per farsi, diciamo, per andare in queste zone, ma con la scelta dei territori e dei luoghi si parla anche di individuare nella città quali sono, ad esempio, degli asset o dei punti di forza che possono favorire l'aggregazione di comunità. È il caso, ad esempio, di parchi o spazi pubblici ancora magari sottoutilizzati o inutilizzati, intorno a cui le comunità cittadine possono trovare dei luoghi fisici a cui diciamo, aggrappare, a cui, su cui diciamo, fondare il loro attivismo e renderlo anche materialmente visibile. Un secondo punto che caratterizza il nostro approccio è quello di avere un'organizzazione interna che non rispecchia l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni classiche. Quando si va a una pubblica amministrazione, noi abbiamo i settori che sono un po' dei silos che non si parlano, quindi c'è il settore del verde, c'è il settore della casa, c'è il settore dell'ambiente, c'è il settore dei servizi sociali, e ognuno di questi settori è, diciamo, popolato da un gran numero di persone e lavora su progetti che spesso non parlano con gli altri settori, e quindi si rischia di non trovare le intersezioni, le integrazioni e gli spazi per un approccio più diciamo, multisettoriale. Quello che ha intuito Fondazione è che per garantire il coinvolgimento delle comunità su dei progetti territoriali è fondamentale avere una organizzazione radicata e multidisciplinare. Questo cosa significa? Questo significa che Fondazione è organizzata territorialmente, e quindi sono presenti 6 referenti di quartiere che hanno come diciamo, oggetto di analisi, lavoro, attenzione una zona specifica della città, che nel corso degli anni conoscono con precisione. Nel corso degli anni questo radicamento sul territorio ci permette di costruire anche delle mappe di attori, stakeholder, cittadini attivi, e quindi essere capaci di intercettare chi sono questi cittadini quando vanno quando si vuole, si attivano dei processi di partecipazione, di coprogettazione. E l'altra intuizione di fondazione è quello di aver costruito uno staff multidisciplinare in cui non ci sono soltanto gli architetti o gli urbanisti, ma ci sono anche i sociologi, i designer, i comunicatori, gli antropologi, di modo che appunto le competenze vengono integrate direttamente in uno spazio radicato sul territorio, e questo ci permette di portare avanti progetti con una complessità sicuramente maggiore se fossimo tutti solo ed esclusivamente tecnici o tutti solo ed esclusivamente umanisti. Qui vedete appunto un po' come siamo organizzati: abbiamo i referenti di quartiere e poi abbiamo, diciamo, i referenti di alcune aree specifiche, dal metodo ai progetti ambientali, al tema della produzione di raccolta dati, analisi, produzione delle mappe, e intorno a questi referenti ovviamente si costruiscono, via via che entrano i progetti, dei piccoli staff che poi a loro volta si andranno a diramare. Un terzo punto su cui è basato, diciamo, il nostro lavoro è quello della costante costruzione di relazioni con la comunità e di costruzione di cura della comunità. In queste foto vedete una classica assemblea di quartiere per come la gestiamo noi, e quindi vedete delle lavagne su cui raccogliamo le osservazioni, degli spazi in cui si preferiscono i cerchi alle file, degli spazi in cui a ognuno viene dato un report del territorio per conoscere di che cosa si andrà a parlare durante la riunione, quali sono le caratteristiche territoriali, quindi vengono forniti dei dati, delle conoscenze sul territorio. E a destra invece vedete un lavoro meno episodico ma più costante, che è quello di costruire appunto queste relazioni con le comunità. In questa foto siamo io, Federico e altri due ragazzi che stavano facendo il tirocinio in fondazione, che siamo andati a trovare la comunità ebraica, la comunità islamica, e siamo stati, diciamo, una mezza giornata con loro per capire quali fossero i loro bisogni, come si sentono nella zona in cui si sono collocati, che tipo di attività svolgono. E ancora oggi la cosa bella è che, nonostante io non lavori più sul territorio, i ragazzi della comunità islamica mi mandano gli auguri di Natale, mi mandano i messaggi di quando fanno le attività dicendomi di passare, e quindi si costruiscono proprio delle relazioni di vicinanza con le comunità sul territorio. Per fare questo usiamo linguaggi, media e strumenti distinti. Quindi abbiamo dalle attività più di costruzione di comunità, in cui andiamo con il rappresentante, ad esempio in questa foto del bilancio partecipativo, a fargli promuovere, a fargli costruire una campagna di comunicazione per il loro progetto, e quindi passiamo una giornata con loro nel loro mondo. C'è stato un progetto che voleva innescare, dei processi che facilitavano il coinvolgimento di una popolazione più giovane ai nostri laboratori, e quindi produzione di playlist che raccontassero il quartiere in un certo, dal punto di vista dei cittadini, ma anche strumenti di ingaggio che non sono soltanto fisici ma sono anche digitali. Quindi la partecipazione non si fa soltanto nei territori, la pandemia ce lo insegna forse più di tante altre lezioni, ma anche gli spazi digitali si popolano e possono essere uno strumento di partecipazione. Un altro punto è quello dello scambio e dell'apprendimento reciproco. Una cosa per noi molto importante nei laboratori è quello di creare degli spazi di apprendimento, e quindi avere dei flussi di scambio di conoscenza e competenza tra gli attori che partecipano ad un tavolo, ad esempio, di coprogettazione. In queste foto vedete un gruppo di anziani che ci racconta quanto per loro è importante l'attività che svolgono di artigianato sul territorio. Nelle foto invece a destra vedete i tecnici del comune che cercano di spiegare in tutti i modi a dei cittadini che non si può costruire una tensa struttura in un spazio della città in cui il piano regolatore, tutti i piani della città dicono che non si possono costruire nuovi volumi urbani. questo tipo di attività è diciamo, molto faticosa da un punto di vista relazionale, ma sicuramente è alla base di quei, diciamo, è alla base del rendere possibile questo tipo di attività e di rendere fluidi questi nuovi processi in cui attori che solitamente lavoravano da soli iniziano finalmente a lavorare insieme. Un ultimo punto e poi mi fermo è quello della sperimentazione dell'autonomia e del protagonismo. Anche qui c'è un piccolo aneddoto. Il primo anno che lavoravo in fondazione, diciamo, la paura più grande era quella di non avere sotto controllo i processi di partecipazione e immaginazione civica che stavamo promuovendo. Quindi avevamo organizzato qualsiasi cosa, organizzavamo tutto, per esempio nel bilancio partecipativo avevamo creato un toolkit di comunicazione dei progetti con i nostri designer, era un toolkit fantastico, grafica stupenda, eccetera. Quando siamo arrivati al centro sociale per gli anziani, degli anziani di Bologna, ci hanno detto che loro il toolkit non sanno che cosa sia, non lo capiscono, e per far votare loro, diciamo, la loro platea avevano bisogno di un volantino A4 in bianco e nero scritto in formato molto visibile e possibilmente con una grandezza dei caratteri sopra il 40. E quindi dopo tutto lo sbattimento che ci eravamo fatti, alla fine abbiamo fatto un volantino e quella cosa ha funzionato molto di più che diciamo molti altri strumenti che avevamo immaginato. Questo perché è un aneddoto che spiega come in realtà le comunità si auto-organizzano e ci sono degli spazi di autonomia che devono essere garantiti, di cui non si deve avere paura. Molto spesso sono i cittadini a venire a chiedere a noi di supportarli nel diciamo, implementare i processi, ma le idee, l'energia civica viene direttamente da loro e non è stimolata dall'amministrazione. E soprattutto ci si deve concedere anche degli spazi di sperimentazione. In 4 anni avremmo potuto, diciamo, rimanere al primo modello che vi ho mostrato, in cui ci eravamo fatti il nostro ciclo e avevamo creato un nuovo processo e essere contenti così. La verità è che dal 2017 ad oggi ogni anno introduciamo degli elementi di sperimentazione all'interno di questi processi per vedere un po' sulla base di quello che impariamo lavorando e un po' per vedere che tipo di reazioni e che tipo di altre possibilità ci apre quella sperimentazione. Vado velocemente alle sfide aperte. Sicuramente abbiamo una difficoltà nella misurazione di impatto dei nostri processi, perché lavorare per processi non sempre facilita la misurazione dell'impatto. C'è necessità di immaginare un modo per progettare la attesa, perché i tempi delle comunità, l'attivismo delle comunità non segue i tempi della pubblica amministrazione. L'apprendimento istituzionale, quindi insegnare alle istituzioni queste nuove pratiche di collaborazione, questi nuovi strumenti e come si interagisce con degli attori che non sempre sono, che non sono mai stati, anzi, protagonisti delle politiche pubbliche, è un processo lento e richiede molti strumenti e molti anche processi di formazione potenziati. La centralità di capire che l'empowerment non è inclusione e quindi non basta coinvolgere i cittadini nella partecipazione, ma è necessario dare a loro degli strumenti che garantiscano autonomia nella loro attivazione, perché se, come vi ho detto prima, alcune comunità si auto-organizzano, ce ne sono altre, per esempio i giovani o le comunità migranti, che da sole non si auto organizzano ancora o lo fanno senza stare però senza avere la capacità di entrare in relazione sempre con altri attori. Sentiamo il bisogno di migliorare gli strumenti di ingaggio e i linguaggi che ci aiutano a coinvolgere il mondo della ricerca e il mondo delle imprese. E ultimo ma non ultimo, e se siete interessati a questo punto poi ci ritorniamo, l'emergenza sanitaria all'inizio ci ha molto spaventati, perché la partecipazione per noi era fare delle grandi assemblee con 120 persone e improvvisamente non si poteva più fare, ma il fatto che non ci si possa più incontrare sicuramente non mette in secondo piano il bisogno di prossimità, anzi l'aumenta, e diciamo, il proliferare di reti di mutuo aiuto, di reti mutualistiche in questi mesi, dimostra come le comunità siano centrali per il futuro delle nostre città, come l'amministrazione da sola non ce la possa fare e come nonostante tutto ci sia bisogno di relazione, di vicinanza, nonostante appunto i limiti sanitari. Io mi fermo qui e poi se avete domande andiamo avanti e passerei insomma un po' la parola a Marco e Eli o a Lorenzo, non so chi parla.
Sì, o Eli o Marco, chi vuole intervenire, direi che...
Tanto grazie Stefania delle precisazioni, soprattutto per aver spiegato in maniera molto chiara che l'innovazione sociale non è un processo che si cala dall'alto, ma è appunto la fusione tra delle iniziative spontanee, latenti, che ci sono nella società e poi una creazione di strumenti per renderle poi operative e adeguate ai contesti. Molto, veramente molto interessante. Non so chi vuole parlare per co-design. Comunque.
Sì, Lorenzo, io direi intanto possiamo presentarci. Grazie a Lorenzo, grazie a Stefania. Intanto ci avete dato degli spunti molto interessanti per noi. Stefania Fondazione Urbana è un'ispirazione, continuerà ad esserlo e penso siano nati per tutti quelli che ci ascoltano molti spunti, almeno per noi sicuramente, per me, parlo anche per Marco, e sono nati anche adesso. Io direi, ci presentiamo io e Marco per Co-Design Toscana e intanto avvio la presentazione, la condivisione dello schermo. Io sono Eli Pacchirotti, sì. Faccio parte di Co-Design Toscana, sono una designer, mi occupo di prodotti e servizi e in particolare di sostenibilità sociale e ambientale. Vai Marco, intanto metto la presentazione.
Ecco sì, ciao a tutti, io sono Marco Berni, anch'io faccio parte di Co-Design Toscana, anch'io sono... non sono un designer, ma sono un ibrido dal punto di vista del mio profilo, studiando prima economia, poi design, insomma, ormai appunto mi diletto nella progettazione da tempo e come diceva Eli, Fondazione Innovazione Urbana è qualcosa che può, penso un po' a tutta la platea, ispirare, no? Nuove forme di partecipazione, ecoprogettazione. Noi dal canto nostro siamo decisamente più snelli, meno strutturati, con delle nostre peculiarità che andiamo a mostrarvi e sicuramente troverete una grande differenza, non c'è neanche da paragonare le due realtà nei termini con cui fanno le cose, ma ci sono degli spunti, dei punti di contatto, sicuramente questa spinta verso la partecipazione, ma soprattutto, come vedrete, per noi la coprogettazione, quindi inserire e utilizzare proprio tutto quello che è sia un mindset, un modo di pensare del designer, sia degli strumenti quanto più accessibili possibile per le persone, al fine di immaginare qualcosa di nuovo, e avere un'ottica positiva quando si guarda al futuro. Quindi questo in super sintesi, possiamo andare, la nostra presentazione sarà un po' una conversazione fra me e Eli, e poi appunto siamo aperti per tutti gli interventi.
Grazie. Intanto la vedete la presentazione, la condivisione?
Sì, la vediamo.
Ci vediamo.
Perfetto, perfetto. Sì, ovviamente ci sono molte differenze, soprattutto a livello strutturale, noi nasciamo molto dal basso, quindi non abbiamo legami con le istituzioni, però ci sono molti punti in comune, Marco, mi ha fatto venire in mente molti punti, molte esperienze che abbiamo avuto anche noi, per esempio spesso anche di gestione di conflitti, che immagino Stefania conosca benissimo, lavorando con i quartieri, o quando parlava di strumenti, degli istituti studiati ad hoc, toolkit, noi, mi ricordo Marco con Jungla, mi ha fatto venire in mente quando siamo arrivati preparatissimi a presentare un progetto per lavorare su temi altissimi e queste persone erano arrabbiatissime con il comune perché avevano i topi in giro, quindi con gente che sbraitava perché c'erano i topi. Quindi ecco, abbiamo diversi punti in comune lavorando anche noi molto dal basso con le persone, con i cittadini, quindi con le pubbliche amministrazioni. Noi, come dice il nome, Co-Design Toscana, naturalmente ci occupiamo di co-design, quindi di progettazione collaborativa, e anche noi mettiamo insieme vari attori, quindi vari stakeholder, vari attori della città, dei contesti urbani, che vanno dai cittadini, organizzazioni pubbliche e private, quindi pubbliche amministrazioni, aziende, vari attori di differente natura, e cerchiamo appunto sempre di facilitare questi processi di progettazione collaborativa. Noi siamo professionisti e ricercatori che appartengono a varie discipline, quindi noi appunto come diceva prima Stefania, abbiamo all'interno competenze di varia natura e in genere costruiamo dei team ad hoc a seconda del progetto che vogliamo affrontare, quindi se c'è bisogno di sociologi, antropologi, designer di vario tipo, quindi che appartengono a vari campi, dal prodotto, servizi, comunicazione, eccetera, economia, ricercatori di varia natura, ecco, quindi creiamo in genere team differenti a seconda del progetto che dobbiamo affrontare. E il nostro obiettivo è quello di fare innovazione socioculturale all'interno del territorio, in vari territori, lavoriamo principalmente in Toscana, come il nome ricorda, però ci stiamo aprendo a varie collaborazioni, vari progetti e vedremo poi, faremo alcuni esempi, quindi lo vedremo più nel concreto. Siamo attivi noi da 3 anni, abbiamo facilitato decine di workshop, alcuni processi di co-design e di ricerca azione e stiamo iniziando a coinvolgere diverse persone, appunto di varia natura. Quello che di sicuro non manca, siamo per la gran parte di noi sotto i 35 anni, siamo piuttosto giovani, apparteniamo, come dicevo, a realtà molto differenti. Sicuramente quello che non ci manca sono le idee. La pandemia, come diceva Stefania, ha qualsiasi tipo di sfida che ci si presenta, che venga dai cittadini, che venga da noi, accogliamo sempre molte proposte, quindi ecco, quelle sicuramente non mancano mai. E parliamo un
Sì.
po' in modo, entriamo un po' più, ecco, nel concreto di ciò che facciamo, Marta.
Esatto, ci scambiamo un po', diciamo poi vedete c'è un background delle slide che è bianco e me lo prendo io, è quello più rossino, se lo prende lei. Vabbè, quindi un'associazione culturale, ma anche un collettivo di professionisti, quindi collaboratori che a progetto entrano poi, diventano chi vuole appunto parte dell'associazione, quindi di tutte le dinamiche più associative di gruppo. Appunto ci stiamo dicendo che perché esistiamo, quindi mettiamo subito in campo quella parola che poi è il tema della nostra conversazione stasera, quindi la facilitazione. Quindi nasciamo per facilitare cosa? Proviamo a dirlo così, una transizione dalla partecipazione intesa come l'ascolto è, tra virgolette, semplice, comunque di stampo sociologico che ha caratterizzato le dinamiche, diciamo, partecipative degli ultimi decenni, alla coprogettazione, no? Il co-design, che è questa parola che ormai è anche un, possiamo dirlo, un asset, quindi è uno strumento importante. Per le istituzioni pubbliche, per le organizzazioni private, in generale per questa generazione qui, per progettare in maniera collaborativa, cercare di aprirsi agli altri, immaginare insieme, acquisire un mindset, un modo di pensare del progettista. Per far cosa? Per co-progettare cosa? Cose. Cose qui definite poi da messa questa citazione, magari poi verrà condivisa. Insomma, si intende un po' tutto, dalle strategie ai servizi, ai prodotti, alle politiche, quello che si può immaginare, lo si può coprogettare. Quindi andiamo avanti. Ecco, come diceva Eli, siamo nati, sì, circa 3 anni fa, in maniera indipendente, un gruppo di persone interessate a approcci appunto collaborativi alla progettazione. Nasciamo dal basso, a Prato, osserviamo l'esistente, cioè guardiamo quali sono i problemi o comunque le sfide che la città prova a lanciare e ci innestiamo all'interno di mercati locali. E cominciamo a lanciare questi piccoli workshop. Nella foto, scusate, siamo all'interno dello Spazio Materia, che è un'associazione culturale di Prato, e lì facemmo il nostro primo evento. Provavamo a immaginare una città smart, perché si parlava di smart city in quel periodo, vabbè, si parla di 3 anni fa, però per persone smart, e quindi cioè, provare un po' a speculare, a immaginare, a capire chi è una persona smart e che cosa è per una persona smart una city smart. Da lì poi ci sono stati altri eventi, tutti un po' auto-organizzati, abbiamo avuto modo anche di coinvolgere appunto, ricercatori esterni e presentare anche libri, cioè quindi si cominciava a parlare di co-design e abbiamo portato diciamo, questo approccio in maniera molto indipendente, in maniera molto orizzontale, aperti diciamo, a tutto. E quindi anche per andare subito a dare una netta, diciamo, come si dice, una grande differenza che abbiamo rispetto alla fondazione è proprio il nostro approccio. Siamo leggeri nel farlo, proviamo a coinvolgere le persone e a farlo quasi giocando. Ci immaginiamo attività che sono ludiche e si dà tantissima importanza a quella che è l'esperienza di un evento di co-design, di essere parte di un workshop di co-design. Vai avanti. Ecco, esatto. Che cosa vuol dire per noi? Qui ho preso una citazione di Dewey, anche su questo poi insomma, vi possono dire ulteriori fonti. Cioè, l'esperienza per Dewey era qualcosa fatta in uno spazio operativo dove si fa. E che questa esperienza è interattiva nel senso che c'è uno scambio relazionale, dialogico tra le persone che intreccia fasi di apprendimento e creazione di schemi al fine di interpretare positivamente il cambiamento. Cioè ci andiamo a porre rispetto a quella che è la sfida progettuale in maniera positiva, cioè pensiamo che le cose possano essere possibili, le affrontiamo in maniera critica, come è un po' il tema, anche il focus di questo ciclo di seminari, ma lo facciamo guardando positivamente al futuro, quindi cerchiamo di trovare nel possibile una visione positiva e nel farlo proviamo appunto anche quello che diceva Stefania prima, a trasferire delle conoscenze in maniera molto anche qui leggera e cauta, ma si parla di capacity building, si prova a far capire quali sono le fasi di un progetto, quantomeno quelle più importanti che lo caratterizzano. Rilascio la parola a Eli che vi parla un po' di quelle che sono le aree di riferimento, le aree di intervento in cui operiamo.
Esatto, ci sono, per farvi alcuni esempi delle aree in cui interveniamo, quindi dei progetti che sono anche molto differenti tra di loro, appunto a seconda degli stakeholder, a seconda dei bisogni che sorgono e quindi possono andare dalla sostenibilità, principalmente la sostenibilità ambientale e l'immaginazione di nuovi futuri urbani, con cui per esempio in questo caso collaboriamo con uno studio con una società di architettura e ingegneria che si occupa di soluzioni naturali, natural based, ci occupiamo di progettazione o immaginazione di politiche urbane, ci occupiamo di formazione a differenti ambiti, in differenti ambiti a differenti, e per differenti fasce di età, quindi da ragazzi nelle scuole fino a cittadini e formazione diciamo anche per tutte le età, e una cosa che si caratterizza è quella di coinvolgere la cittadinanza in modo attivo. Come diceva prima Stefania, quello che è importante è che i cittadini partecipino, non in modo passivo, ma siano loro stessi dei progettisti. Quindi diceva Marco, vogliamo che acquisiscano il mindset del progettista e quindi contribuiscano a questo. E poi spesso vengono fuori anche progetti, partiamo da dei bisogni senza sapere il progetto che nascerà in futuro. Conoscerete, immagino, sicuramente il design thinking, che è l'approccio che anche noi seguiamo, e un aspetto importante è quello di anche qui creare un network, una rete di stakeholder, quindi di collaboratori e di attori coinvolti all'interno dei progetti. Quindi spesso un aspetto importante, anche una nostra funzione, è quello di creare proprio questa rete affinché i progetti possano prendere vita, possano essere portati avanti. Alcuni aspetti, alcune fasi di questi sono chiaramente la ricerca che va dall'inizio alla fine del progetto, ovvero si parte, come diceva prima Stefania, anche noi partiamo da una ricerca utente, quindi da un'indagine rispetto ai bisogni, e poi la ricerca si accompagna per tutto il processo, quindi nella fase di ideazione, la prototipazione, il test dei prototipi, e diventa un processo iterativo, chiaramente che può ripetersi, quindi si può poi ripartire dalla ricerca e andare avanti così. Vediamo in modo anche un po' più concreto com'è che abbiamo applicato questi approcci. Partendo da un progetto come questo, Marco.
Sì, questo è un progetto recente che anzi si sta chiudendo ora in questi mesi, che abbiamo portato avanti purtroppo da una parte perché è da marzo 2020, quindi preciso, nel momento in cui ci hanno chiuso in casa, quindi è stato un po' complesso, ma siamo riusciti comunque a organizzare dei workshop nel rispetto delle norme, tutto a settembre e vai avanti e qui possiamo vedere, quindi si parla del progetto Prato Urban Jungle. Noi, il progetto Prato Urban Jungle è un progetto finanziato da Urban Innovative Action, al Comune di Prato e una serie di partner, tra cui Stefano Mancuso, Stefano Guerri Architetti, Green Apes, Tridomo, un bel partenariato. All'interno di questo progetto vi è una parte di partecipazione, ma non di tipo appunto standard. Si voleva andare più a coinvolgere la cittadinanza nell'ideazione e nell'immaginazione di che cos'è, che cosa può essere in termini di servizi una giungla urbana, quindi una città del futuro che ci immaginiamo forestata, quindi con gli edifici e innesti di nature-based solution, quindi soluzioni ingegneristiche e architettoniche basate sul paradigma del verde urbano. Ecco come la cittadinanza si immagina una città così, quali servizi sono fondamentali. E noi dunque abbiamo portato avanti questo processo, come vedete, divergente e convergente, quindi che si apre con la ricerca sociale e il coinvolgimento delle comunità, e si chiude con delle fasi di prototipazione e testing, per tre, diciamo, cicli iterativi, dove c'è l'oghetto Jungleton, erano dei momenti fulcro, del processo dove si è organizzato dei workshop, e in quei workshop ci siamo basati su quella che era la ricerca per andare a ideare, a immaginare con le persone, utilizzando strumenti usati dal service design e da discipline delle scienze sociali per immaginare appunto questo futuro. Quindi questa era un po' la parte design thinking di cui parlava Eric, che andiamo a applicare proprio nelle nostre attività di co-design. Questa è la parte di network enabling, quindi abilitatori di network. Cosa vuol dire? Cioè, tenendo un po' le redini di questo processo di coprogettazione, abbiamo in qualche modo fatto sì che si scambiassero tantissime informazioni tra una serie di partner, parte del progetto, e che queste informazioni in qualche modo scaricassero e o si intersecassero con quelle che erano le impressioni, le parole, le conversazioni con i cittadini. Quindi sia un network creato tra i partecipanti del progetto e sia appunto una legacy che si può rilasciare sui cittadini una volta che, quindi un lascito, qualcosa che di queste relazioni rimane con le persone e dopo appunto tutto il processo. Vai avanti. Ecco, vabbè, queste sono alcune immagini, adesso era una fase di ricerca dove abbiamo usato strumento di sociologia visuale con Fabrizio Bruno, un ricercatore, parte dell'associazione e fotografo sociale. E qui appunto abbiamo fatto una serie di interventi, osservazioni sul territorio per cercare di capire le peculiarità di ogni quartiere e poi qui le fasi appunto di laboratoriali, quindi cercare sia di dialogare, di ascoltare, ma anche e soprattutto di usare l'immaginazione, di provocare quasi le persone, nuove idee con appunto strumenti e approcci design based. Andiamo avanti. Il secondo progetto che vi portiamo sempre, quindi ricollegandoci a quello che è un po' il processo che utilizziamo, è Start Park. Lascio la parola a Eli perché è lo sfondo rosa.
Questa cosa dei colori, Marco, colori abbinati ai sessi. Allora, Star Park è un altro esempio di progetto che abbiamo preso per mostrarvi un po' più in dettaglio, in questo caso un progetto che si basa, appunto, ha visto la collaborazione, come accennavo prima, di una società di architettura e ingegneria che si occupa di sostenibilità ambientale in termini di strutture, di infrastrutture verdi e blu che sono basate sui benefici che la natura può portare. Nel nostro caso ci siamo occupati della resilienza al cambiamento climatico. Star Park è la coprogettazione di parchi urbani che siano site specific o diffusi all'interno di una città, che siano resilienti al cambiamento climatico, sia dal punto di vista delle infrastrutture, ma anche dal punto di vista della comunità, quindi della community che si può attivare all'interno del territorio, e quindi può sia partecipare al processo di coprogettazione, sia poi portare avanti del know-how e delle abitudini. Infatti, questi punti fondamentali di Star Park sono, come dicevo, l'adattamento agli effetti del cambiamento climatico, che abbiamo affrontato sia rispetto alle infrastrutture, quindi dal punto di vista architettonico e ingegneristico, sia poi dal punto di vista delle abitudini dei cittadini. Abbiamo coinvolto molte persone durante varie fasi, sono per ogni Star Park, e dico ogni Star Park perché è un progetto replicabile, quindi replicabile come abbiamo fatto e stiamo facendo tuttora perché è in corso attualmente, lo stiamo realizzando in più città, per ora a livello della Toscana. Quindi come abbiamo fatto? Abbiamo coinvolto anche qua vari stakeholder del territorio, quindi pubbliche amministrazioni, cittadini, associazioni del territorio che sono fondamentali, come spiegava prima Stefania, quindi non inciso su questo argomento, per poter attivare le persone, per poterle coinvolgerle e renderle parte di questa progettazione. Un altro aspetto è quello della sensibilizzazione che cerchiamo di realizzare rispetto alla sostenibilità ambientale. E come dicevo, poi per la replicabilità abbiamo creato dei kit. In questo caso abbiamo utilizzato un approccio open source in modo che le risorse possano essere open source, quindi il progetto possa essere replicato seguendo alcuni criteri che noi abbiamo definito, ma che possa appunto essere sfruttato in questo modo, possa essere sfruttato per replicarlo, quindi in altre città. Questo è un esempio degli strumenti che abbiamo utilizzato, diciamo, che racchiude un po' il nostro approccio, come diceva prima Marco, ludico, leggero e alla portata di tutti. Quello che vedete è intanto una planimetria, che è una plancia di gioco, che abbiamo utilizzato sia di persona, quindi stampando, insomma, come fosse una plancia di gioco reale, sia poi l'abbiamo portata ovviamente in versione digitale da un anno a questa parte quasi. E a fianco vedete delle carte, abbiamo inventato queste, abbiamo progettato queste star card, le abbiamo chiamate, questa fantasia, che sono delle carte che permettono a tutti, quindi dalle amministrazioni comunali ai cittadini, passando per varie generazioni, quindi dalle scuole a persone anziane, che permetta di comprendere degli aspetti complessi della progettazione delle infrastrutture verdi e blu, le green blue infrastructure che citavo prima, che, e quindi attraverso queste carte è possibile rendere più semplice l'ideazione di un parco, perché appunto come vedete sulla piantina, di base l'obiettivo principale rispetto al co-design più strettamente inteso è quello proprio di progettare un parco che sia per le infrastrutture sia poi per altri elementi, per esempio i servizi, le attività, gli arredi, diventi resiliente al cambiamento climatico e possa coinvolgere tutta la cittadinanza. Quindi quello che vedete è un output di un progetto che di start-up che stiamo realizzando nel comune di Lucca adesso all'interno di un parco che e vedete insomma che ci sono vari elementi, come dicevo, che vanno da infrastrutture ingegneristiche, gestione delle acque fino a delle attività coprogettate insieme a varie associazioni e cittadini. Io per il momento mi fermerei qua. E così se ci sono delle domande, Lorenzo e Emma.
Sì, sì, intanto sollecitiamo sia chi è su Meet che chi è su Facebook a insomma, fare delle domande, non so se l'hanno fatte, anzi controllo subito la chat.
Sì, controlliamo subito anche su Facebook.
Comunque lì, se poi andiamo avanti c'è anche una parte carina che proprio parla di anche quell'altra anima che voi, chiamiamola più anche sperimentale di Co-Design Toscana, e che è parte proprio dalla parola oggetto di questa sera, cioè proprio dall'idea di facilitazione come qualcosa che sottostà e riesce in qualche modo a facilitare l'ottenimento di un obiettivo, uno scopo comune, un progetto, e che appunto la facilitazione è come, no, quei connettori che si possono trovare dentro ai dispositivi, dietro ai muri delle case, insomma, parlare di facilitazione anche non nei processi city making per noi è stato interessante. Infatti se vai avanti c'era ecco, vai ancora. Ecco, questo workshop qua che abbiamo portato per esempio a Villa Romana, a Firenze, dove abbiamo coinvolto una serie di partecipanti proprio sul tema del a partire dal concetto di facilities, che appunto poi è molto vicino alla parola facilitazione, e si provava un po' a svelare tutto quello che è in realtà nascosto, no? L'abbiamo chiamato laboratorio di co-decostruzione per andare un po' a ragionare su tutto ciò che c'è, che non si vede, che fa funzionare e che però non viene quasi mai compreso. E dunque, cioè, per ricollegarsi a tutto il discorso che stiamo facendo, quanto è importante la facilitazione in generale per lo sviluppo territoriale, per l'innovazione sociale e culturale dei territori, quanto è importante che ci siano queste strutture, questi presidi istituzionalizzati estremamente avanzati come la Fondazione Innovazione Urbana, che è un esempio in tutta Europa per quello che fa, e anche più informali, più appunto, chiamiamoci pure un'associazione, un gruppo di persone che lo fa come in maniera volontaria, con molta passione, e che però ci prova a connettere, no? A connettere i bisogni delle persone con quelle che sono le istanze di un'amministrazione, con il bisogno di immaginare futuri urbani e il capacity building necessario per comprenderli questi futuri. Va ancora, almeno finiamo molto velocemente, mentre se ci sono domande ce le prendiamo. Ecco, e quindi l'altro concetto è quello, sempre per stare nel nostro filone, quindi di questi processi leggeri, snelli, che però guardano al futuro in maniera positiva. Ci immaginiamo che davanti a noi, quando si fa un workshop di co-design, le persone si possano immaginare degli orizzonti progettuali, cioè ci siano delle possibilità, cioè una sorta di mutuo soccorso che avviene nel momento in cui si partecipa a un workshop di co-design. È possibile veramente pensare a qualcosa di nuovo, con fiducia nel futuro, e quindi lo vediamo come un'impostazione, diciamo, anche se vogliamo, proprio tra virgolette, molte terapeutica. Fa bene fare co-design in questo senso. Va ancora. Ecco, sì, questo è l'ultimo pezzo, per dire che ora vorremmo quindi provare a sperimentare sempre riguardo alla facilitazione dei processi di creatività urbana, di innovazione sociale, a sperimentare un approccio nuovo. E appunto ora partirà questo progetto sempre a Prato, all'interno di uno spazio di Officina Giovani, dove vorremmo usare il design speculativo come approccio, quindi spingersi un po' oltre con gli scenari che portiamo e che anzi costruiamo con le persone. Design speculativo, di cui penso anche voi all'ISI abbiate sentito parlare, perché era stato portato qualche anno fa da Salvatore Iaconesi, Oriana Persico, in una summer school. Ecco, quindi andare oltre diciamo, all'approccio design based del co-design, e provare a coinvolgere magari più giovani, perché il progetto che faremo sarà con i giovani, ma provare a spingersi a livello di immaginazione, che permette proprio di speculare sui futuri, portare degli scenari, anzi costruirli insieme, magari dopo un processo di ricerca, magari con l'aiuto di artisti del territorio. Ecco, andare a sperimentare questo ulteriore approccio e metodologia. Sarà questo appunto l'oggetto del progetto Residenze Creative, che porteremo avanti durante l'anno. E ecco, con questo, diciamo, concludo, con quest'ultima parte più sperimentale che stiamo provando a portare sui territori. Grazie.
Grazie a te, Marco.
Io ci tengo a sottolineare il fatto che Co-Design Toscana ha partecipato alla produzione, a tutto il seguito che ha avuto Criticity a partire dall'inizio, quindi è stato un supporto molto importante per noi, sia in termini pratici che teorici, quindi siamo, diciamo, ormai in confidenza, nel senso che sappiamo più o meno come sono nate entrambe le cose. Quindi una domanda che vi pongo così più a scopo informativo cioè, co come avete deciso, a partire da tutti i background diversi che avete, di fondare un'associazione che si occupa di questi temi, quindi come avete deciso di occuparvi di co-design a partire da contesti anche molto diversi fra loro?
Beh, direi, Marco, ti lascio la parola dicendo che, visto che Marco è il presidente dell'associazione, quindi chi meglio di lui può dirlo, però sicuramente molto di quello che Co-Design è oggi è nato poi nel tempo, anche grazie alle persone che piano piano si sono aggiunte, no?
Sì, ma è stato un processo naturale, nel senso che a partire dal nome, che è un po' forte, però è anche interessante, anche se stessa è un po' una provocazione, però sì, insomma, è nato da me e un altro amico, socio, e poi piano piano, partecipando agli eventi, chi voleva contribuire, collaborare, si è inserito. Gli approcci diversi sono altro che una grande ricchezza e anche proprio complementarietà che si trova. Questo è nato perché forse avevamo visto come in altre regioni d'Italia, tipo nel Lazio, in Lombardia, a Roma e a Milano, si portavano avanti questi eventi molto informali di design collaborativo in formato jam, quindi una roba molto improvvisata dove la gente coprogettava. Tirava fuori piccoli prototipi in 3 giorni, era molto interessante, e lo è tuttora perché appunto è una forma di disseminazione di anche in pillole, no? In 3 giorni cosa puoi sapere, ma è veramente importante, cioè ti scatta come una scintilla se sei appassionato, ecco. E quindi l'abbiamo portato in Toscana e ora appunto siamo circa 12 in associazione, quindi piano piano. Chi si appassiona a questi temi, che poi appunto sono molto trasversali, no? Ora si parla tanto di come co-design è un approccio come multidisciplinare come quello che adottiamo noi, si sposi benissimo con quella che è la visione complessa del futuro, per esempio sul tema dell'adattamento delle città al cambiamento climatico. Quindi ecco, è qualcosa che poi si è andato creando da sé, però ecco, l'idea forse è venuta anche guardandosi un po' intorno e vedendo come in altre regioni questi eventi, questi approcci si erano manifestati.
Che poi
Ecco, poi come...
vai
Scusa,
pure.
no, vada. No, volevo solo per chiudere, ecco, questa cosa, come poi è andata avanti, come dicevamo all'inizio, siamo molto aperti alla sperimentazione, se vogliamo una nostra fortuna, che è la fortuna anche di start-up, di realtà molto giovani, è quello di poter sperimentare in modo libero e quindi siamo aperti alle proposte dei soci, siamo aperti a nuove idee, nuove proposte, diciamo anche molto sfidanti, ecco, e quindi siamo cresciuti sperimentando, come vuole anche il design, no? Testando, sperimentando con eventi dal Global Service Jam, quindi eventi globali. E diciamo che stiamo andando avanti, ci stiamo formando e stiamo facendo esperienza proprio con questo approccio qua.
Che poi volevo aggiungere, l'altro giorno abbiamo pubblicato sulla nostra pagina Instagram una citazione di Lorenzo Liguoro sul fatto che oggi la coprogettazione, scrive, è un mantra, un assunto imprescindibile dei percorsi generativi per definizione aperti e partecipativi, e quindi che tuttavia aggregare intelligenze e raccogliere al tavolo portatori di interessi differenti non sono requisiti sufficienti per giungere a strategie davvero condivise. E su questo mi interessava chiedervi quindi quali sono le prospettive, quali sono le esigenze, cosa di cui ovviamente abbiamo già discusso, però come vi sentite operativi da questo punto di vista?
Chiedi a tutti
Chiedo a tutti, sì,
o...
sia a voi che a Stefania.
Ma io diciamo che come dicevo nella presentazione, forse non è emerso molto perché sono andata subito un pochino a parlarvi di cosa facciamo e delle pratiche. La verità è che questo, anche la citazione che apriva, che ci ha detto Lorenzo in apertura di Zandonai e Venturi, quindi diciamo la crisi dei corpi intermedi, la disintermediazione, problemi di natura democratica, diciamo che tutto questo pullulare di pratiche di coprogettazione, di innovazione sociale si inserisce in un contesto globale, diciamo che non sta benissimo da un punto di vista di cinghie di trasmissione tra l'alto e il basso, no? Quindi a me negli anni, diciamo, di formazione in fondazione, la cosa che è stata molto utile è stata quella di inserire queste pratiche in un contesto più ampio e rendermi conto che quello che facevo e che quello che faccio dalla facilitazione di un tavolo alla coprogettazione di un parco, di un giardino, ha dietro diciamo degli obiettivi molto più alti, che sono degli obiettivi che non si raggiungono solo esclusivamente facilitando un tavolo, come dicevi tu Emma, adesso, ma si raggiungono anche con la costruzione condivisa di valori, con la costruzione condivisa di visioni. E secondo me una cosa che è stata molto interessante, che è stato molto interessante vedere anche nell'evoluzione di Bologna, è che se all'inizio, diciamo, abbiamo fatto fatica ad ottenere anche un allineamento di valori, di alleanze sul territorio, soprattutto con la crisi questa cosa si sta un pochino scardinando, perché emergono in maniera chiara quali sono i bisogni più urgenti nella città e quindi c'è un allineamento quasi spontaneo su quelli che sono i bisogni dei territori. E quindi è il caso, faccio un esempio, di alcuni progetti come Consegne Etiche, che è questo tentativo di creare una piattaforma, diciamo, non mi piace dire concorrente alle piattaforme, alle grandi piattaforme come Glovo, eccetera, perché non si riesce a competere con questo tipo di attori, è chiaro, però vuole essere un'alternativa sostenibile in cui i riders sono pagati equamente, in cui il piccolo commercio non si deve affidare ad Amazon perché non sa come fare ad avere una piattaforma, ma può avere una piattaforma più sostenibile. E questo risultato è un risultato che si fonda su dei valori condivisi, su delle visioni di città e di futuro condivise. Non è semplicemente il risultato di essersi messi appunto intorno ad un tavolo e decidere che progetto fare. E la sua forza sta proprio nella, diciamo, nella condivisione valoriale e nella condivisione di obiettivi comuni attorno a cui costruire delle alleanze con diciamo, le costituenze territoriali. Quindi per me le prospettive, diciamo, sono quelle di passare anche diciamo, dal tecnicismo, dagli strumenti, da tutto quello che sicuramente va fatto bene, ma su cui secondo me ormai c'è una dose di conoscenza abbastanza approfondita e c'è una capacità anche di sperimentazione molto grande. Secondo me dobbiamo un pochino di più guardare alle visioni strategiche che stanno dietro a questi strumenti e a come questi strumenti si inseriscono nel contesto globale o locale, globale e locale forse, e quindi passare dalla natura solo tecnica di alcuni interventi e aggrapparsi con le unghie e con i denti a dei valori che queste pratiche portano avanti, che sono quelli ad esempio di non gerarchia, di distribuzione del potere tra gli attori che partecipano alla costruzione della città, di cooperazione invece che competizione, di giustizia sociale e giustizia ambientale, come hanno detto Marco e Eli nella loro presentazione di un design applicato a certi obiettivi e non ad altri. Quindi per me le prospettive, insomma, sono un po' queste.
Sì, grazie. Io aggiungo solo, cioè sono... Come? Vado?
Sì, prego.
No, appunto, quello che dice Stefania è una verità, cioè, grande, no? E appunto aggiungo che la coprogettazione è, appunto, come diceva Eli, Stefania, tante volte è vista un po' dopo una progettazione strategica molto molto alta, della quale è difficile riuscire a portare l'impianto concettuale. Ecco, quello secondo me è un tema, cioè il tempo in cui si coprogetta con i cittadini arriva sempre molto dopo. È vero che da una parte i temi sono complessi, le cose estremamente più difficili in fase di progettazione, ma per esempio con le giungla se no avevamo pensato di poter davvero andare un po' a orientare le progettazioni architettoniche in un primo momento. Poi voi ci c'è stata la pandemia e noi abbiamo rallentato il ritmo della ricercazione. Poi effettivamente alcune idee, alcuni obiettivi non li puoi togliere, appunto per una serie di dinamiche proprio di stakeholder che sono presenti ai tavoli, e dunque no, il nostro sarà più un contributo per ciò che nascerà a partire dalla progettazione delle giungle urbane. Quindi la prima cosa è magari il tempismo. Quando si fa coprogettazione arriva sempre dopo, è solo un momento di confronto, tante volte appunto è gestione solo del conflitto. Invece appunto, come dicevo prima, anche rispetto a questa citazione, lui dice tuttavia: aggregare intelligenze e raccogliere al tavolo portatori di interesse non sono requisiti sufficienti. Infatti, cioè, non bisognerebbe limitarsi a questo, è come insegna anche la fondazione: non è che solo si aggrega intelligenza e si raccoglie diverse persone, cioè si rendono parte del processo, si dà degli strumenti, si prova a trasferire delle conoscenze. Nel nostro caso si fa proprio fare, cioè questa parte qui un po' manca forse anche nella, oppure è sottintesa, non lo so, però secondo me manca, cioè la possibilità di costruire, di davvero fare dei prototipi da portare, cioè l'aspetto di design nella coprogettazione certe volte secondo me sfuma un po'. Quindi questo sicuramente non sono requisiti sufficienti, infatti dal mio punto di vista serve anche un approccio molto pratico alla coprogettazione, molto hands on, per dirla proprio.
Bene.
Sì, non so,
forse
se
siamo arrivati alla conclusione, non so se ci sono domande da Facebook, ma controllatelo la chat.
No, anche da Facebook non è emerso niente. E dalla chat in realtà di Google Meet un po' penso che ci dispiaccia, nel senso che comunque anche lì ha un passato in ISIA, e siccome siamo principalmente studenti ISIA, diciamo che ci piacerebbe in realtà aprire un dibattito sul tema. Però comunque, se non è questa la volta, penso che ci risarà l'occasione. E innanzitutto di nuovo grazie sia a Marco, a Eli che anche a Stefania per la partecipazione di stasera, e come sempre le nostre conferenze sono online per chi le vuole riascoltare, le risorse sono online. Non so se abbiamo qualcosa da aggiungere per concludere, vi lascio la parola.
Ah, io vi volevo ringraziare per l'invito di nuovo. Mi avevate detto di pensare a delle serie, dei libri per approfondire, io me li sono pensati.
Stavamo per scordare.
Vero.
Non so se c'è stato Marco, Eli, una cosa che non volevano, però appunto, come vi dicevo, quando siamo coordinati c'è una serie molto, molto divertente e che fa molto ridere, che si chiama Parks and Recreation, che è, diciamo, ambientata in un dipartimento di una piccola cittadina americana che si occupa di coprogettazione di parchi pubblici e animazione territoriale, e fa molto ridere perché potreste vedere che tipo di reazioni e che di fissazioni e disturbi del comportamento potrebbe causare lavorare per tanti anni su queste cose che appassionano molto. E l'altro documentario che io consiglio è quello l'altra cosa da vedere, secondo me, è il documentario su Alexandria Ocasio-Cortez, che era disponibile su Netflix, che spiega come il community engagement e il community organizing che possono avere anche, diciamo, una forma di rivendicazione di alcune istanze territoriali anche in maniera diretta nei confronti della politica. E il libro che vi consiglio è Le aspirazioni che nutrono la democrazia di Appa Durai.
Appa Durai era stato studiato anche da Borghi,
sì,
rispetto al futuro come fatto culturale.
ieri, aspetta, a parte quelle due citazioni iniziali, che tra l'altro aveva consigliato Antea Vigni, che è parte dell'associazione, ci sta ascoltando qui, e quindi a parte quelle due citazioni, uno è il libro Dove, di Zamagni, e, no, di, scusate, Paolo Venturi e Flaviano Zandonai, e l'altro l'avevi già detto, Lorenzo, di Jane Jacobs. Un'altra città possibile, com'era?
Città in libertà.
Città in libertà.
Ciao Antea.
Ciao Antea. E no. Poi, ma da parte, ma come dicevamo durante la nostra conversazione pre-evento di stasera, ma molto ci ispiriamo a Manzini, quindi penso che le politiche del quotidiano siano forse già state citate, però è un libro molto interessante. Parla anche del concetto di innovazione sociale trasformativa, che tiene in sé il concetto di senso, di agentività, quindi quello che è la human agency, per anche qui è un libro di Bandura, Human Agency in Social Cognitive Theory, quindi Manzini, Bandura, e basta, un po' il libro Economia Civile di Stefano Zamagni, che quindi fanno un po' dei principi che potrebbero muovere una, anzi che muovono sicuramente le attività di co-design che portiamo avanti, quindi un'economia che si distacca un po' da quella più estrattiva e insomma che è ispirata alla reciprocità tra le persone, non alla competizione. Poi boh, per adesso, insomma, per ora basta, via. Tardi.
Direi che finché una volta hanno letto tutto questo, no, io volevo ringraziare Emma e Lorenzo e anche Lidia per aver supportato il progetto, perché è un progetto veramente interessante. E poi boh, diciamo, per fortuna o per sfortuna, a causa del Covid si è ampliato, no? Anche, e speriamo di rivederci presto, quindi grazie a voi, grazie a Stefania, e anche è stato un piacere anche aver incontrato Fondazione Innovazione Urbana, che è una grande ispirazione.
Sì, speriamo di poter anche fare qualcosa in presenza più avanti, insomma, l'invito, come accennato anche nel col preparatorio, insomma, resta valido, dipende tutto dall'incognito del quando.
Non da noi.
Grazie per la disponibilità e buona
grazie.
Serata.
Ciao a tutti.
Grazie mille, grazie. Ciao.
Ciao. Buonanotte. Ciao. Ciao. Ciao.